Noi abbiamo diverse storie nella parola di Dio, sia nell'Antico Testamento, sia nel Nuovo Testamento, e credo che ogni episodio che viene qui riportato nella parola di Dio, non è solo di trasmetterci i fatti avvenuti nel passato, ma sono convinto che ogni episodio, ogni storia, ogni avvenimento, ogni personaggio o personaggi sono stati scelti dal Signore volendo trasmetterci un messaggio per noi anche oggi, di cui vogliamo prendere oggi uno dei tanti episodi e certamente per coloro che conoscono abbastanza bene la Bibbia, conoscono il personaggio Paolo, come anche il suo compagno di viaggio Sila. Sia Paolo che Sila, sono stati chiamati dal Signore per, divulgare la parola di Dio. Il loro compito principale era quello di andare, di città a città, di nazione a nazione, e trasmettere la parola di Dio. Però in questo è chiaro che al nemico non piace questo. Quando dei servitori hanno a cuore di voler mettersi in viaggio a trasmettere la parola di Dio, certamente anche il nemico si mette in viaggio per poter impedire. Noi oggi vogliamo trattare uno dei tanti episodi che hanno sperimentato sia Paolo che Sila, e vogliamo adesso leggere dagli Atti degli Apostoli, il capitolo 16, a partire dal versetto 16. Dice: mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Facendo l'indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Così fece per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei. Ed egli uscì in quell'istante. I suoi padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità. E presentateli ai pretori, dissero: questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare. La folla insorse allora contro di loro e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. E dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nelle parti più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Ad un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta. E in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Fin qui vorrei pregare, rimaniamo seduti. Padre Celeste, ancora una volta vediamo la tua potenza e come abbiamo cantato, onnipotente sei tu, Signore. A volte non capiamo sempre in quale circostanza veniamo a trovarci, però tu hai sempre un piano con noi e vuoi tu parlare attraverso questo testo, Signore, perché la tua parola è viva ed è penetrante penetrante come una spada a doppio taglio. Parla ai nostri cuori, Signore, attraverso il tuo spirito e la tua parola. Grazie, Signore. Amen. Non so se avete fatto caso, il versetto 16 inizia che dice: mentre andavamo al luogo di preghiera. Non so se ci avete fatto caso leggendo questo testo, che sicuramente l'avete già letto, e si presentò appunto dietro a loro questa donna avendo uno spirito di divinazione. Mentre andavamo alla preghiera, viene il nemico e disturba. E vorrei presentare il tema oggi pomeriggio: la potenza di Dio nella preghiera e nella lode. Dio manifesta la sua potenza quando noi preghiamo e lodiamo il Signore. Siamo d'accordo? No, credo che non sempre siamo d'accordo. Perché se leggiamo in cui Paolo e Sila, in quale posto si trovavano, e quello che avevano subito da parte dei giudei e altri, appunto dai padroni che avevano adesso subito una mancanza e che non, la serva non aveva più questo spirito di divinazione, loro sono stati battuti, frustrati. Non so se noi in situazioni del genere altrettanto arriviamo a tal punto di dire: Signore, sia fatta la tua volontà, io ti lodo e ti glorifico ugualmente. Spesse volte il diavolo vuole ostacolare la nostra via verso la preghiera. Spesso quando decidiamo di andare al nostro incontro con il Signore e avere della comunione con Lui, il nemico cosa fa? Si scaglia contro. Perché una cosa che più di ogni altra cosa odia il diavolo è quando i figli di Dio si prendono tempo o vanno in preghiera. Sapete perché? Perché proprio in quel momento si manifesta la potenza di Dio. Non c'è altra potenza che si manifesta se non quando i figli di Dio prendono a cuore e si prendono del tempo per pregare. E qui non ci dobbiamo meravigliare se Luca, scrivendo questi passi, appunto inizia e dice: mentre andavamo al luogo di preghiera incontrammo questa serva che aveva questo spirito di divinazione. Mentre preghiamo, quanti disturbi vengono, quanti pensieri passano per la testa: dovrei fare questo, ora non ho tempo e dovrei sbrigarmi. Vengono tanti di quei pensieri. Non so se avete fatto mai quell'esperienza che quando ci proponiamo di prenderci tempo per la preghiera, ci sono tanti ostacoli. E guarda caso, a volte lo sperimentiamo anche a casa di Maria, no? E a casa di Maria ad un tratto diventa la centrale telefonica. È incredibile, o no, Maria? Quante volte iniziamo a pregare e il telefono incomincia a suonare? Forse dovremmo veramente trovare la soluzione di rimanere indisturbati e trovare una soluzione. E a volte vengono tanti di quei pensieri, io lo sperimento anche, quando mi prendo tempo, guarda caso che in quel momento mi vengono tanti di quei pensieri che dovrei sbrigare, o almeno di dire: ma prendi una carta e prendi appunti, altrimenti tu ti dimentichi, proprio in quel momento. E magari a volte veniamo veramente direttamente disturbati, dove mettiamo da parte la preghiera e pensiamo: ok, posso magari farla dopo. E dopo si aggiungono altre cose che tu alla preghiera poi non ci arrivi più. E qui il nemico vuole impedire a Paolo e Sila, perché loro vanno in preghiera. e il diavolo tenterà sempre. Una cosa è certa, quando tu sei un figlio di Dio che veramente ha preso a cuore la preghiera, ti sarà sempre difficile incontrare quel tempo e quella motivazione di andare in preghiera. Lo spirito che aveva questa ragazza era uno spirito di indovino, era uno spirito ingannatore, uno spirito di confusione, ed è quello che il diavolo tratta sempre di mettere davanti a noi, di ingannarci e di confonderci, per non mettere o per non permettere di arrivare alla nostra stanza segreta, dove noi ci ritiriamo e vogliamo avere un incontro con il nostro Signore Gesù. Non esiste tempo qualitativo migliore che quello di riservarsi e avere un tempo per il Signore. Credetemi, quello sarà il tempo più difficile. È più facile magari aprire la parola di Dio che ritirarsi, proprio e stare soli con il Signore. E forse magari dentro di voi potete anche confermare e dire: anch'io faccio questa esperienza, anch'io. E io ne sono convinto che voi siete anche d'accordo con me che la preghiera è la cosa più importante nell'opera del Signore, sia per la mia vita, sia per la Chiesa e sia per le persone che ora vanno nella perdizione, che hanno bisogno di preghiera. Però io mi chiedo, se veramente noi riconosciamo quanto è importante, se prendiamo anche a cuore di andare a pregare, perché se tu aspetti di andare a pregare quando hai la motivazione, stai ben sicuro che sarà raro quando tu sentirai nel tuo cuore di dire: mi devo ritirare per andare in preghiera. Magari ti sarà molto più facile fare qualche servizio per il Signore che ritirarsi e andare a pregare. È importante avere una vita di preghiera, perché nella preghiera c'è potenza. E in questo racconto scopriamo che questa ragazza vede Paolo e Sila, due persone potenti. Ma perché potenti? Perché loro vanno a incontrarsi con il Dio onnipotente. E infatti, cosa dice questa donna? Il versetto 17 dice: costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Sono uomini del Dio Altissimo. E tu puoi anche appartenere a quelle persone, che veramente apparteniamo al Dio Altissimo, in particolare quando veramente andiamo a ritirarci nella preghiera. In un altro passo leggiamo che, per esempio, l'indemoniato di Gadareno, colui che aveva tanti di quei spiriti maligni, quando incontra Gesù dice, in Marco 5, versetto 7, dice: che c'è tra me, dice questo spirito a Gesù, che c'è tra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Vedete, il male riconosce chi veramente è unito, è attaccato e cerca l'Iddio Altissimo, l'Iddio Onnipotente. E questo al nemico non piace. Non piace quando noi il martedì ci riuniamo ad avere un incontro, ma con chi? Con uno qualsiasi o con il Dio Altissimo e l'Onnipotente? Il diavolo riconosce la potenza di Dio sempre nella stessa maniera: figlio del Dio Altissimo, figli del Dio Altissimo. E lui cercherà di fermare, in particolare, questi figli del Dio Altissimo, specialmente se si sono presi quel tempo di andare in preghiera. Il diavolo sa chi sono i figli di Dio. Questi uomini, dice questa donna, avendo questo spirito, dice: questi uomini, Paolo e Sila, sono figli del Dio Altissimo, sono servi del Dio Altissimo. E cosa fanno? stanno predicando la parola della salvezza. Osserviamo l'autorità di Paolo. Si gira e dice allo spirito, non alla ragazza, molto interessante, si rivolge allo spirito, nel nome di Gesù Cristo ti ordino, esci da lei. E lo spirito la lasciò e la storia finisce qui. Finisce con questa ragazza, sì, ma non con i padroni di questa ragazza. Perché lei era uno strumento di molto guadagno. Voi pensate che veramente sono favole, che esistono veramente dei spiriti maligni di divinazione? Pensate che sia un qualcosa inventato dagli uomini, delle favole? Veramente? Se ora questo spirito riconosce chi sono questi uomini, riconosce chi è il figlio di Dio, può anche riconoscere, e miei cari, non capita raramente, che se noi come figli di Dio, avendo lo Spirito Santo, incontriamo tale persone, e io qui ne ho incontrata una, qui sopra c'era una persona che in verità è venuta, voleva aiuto, io andai sopra a parlare, un uomo che veramente non me l'aspettavo. Sapevo che lui aveva bisogno di aiuto e tutto un tratto, quando incominciai a parlare del Signore, cambiò la voce, ma si sentiva un'altra voce, è come se dentro di lui c'era qualcosa che si stava opponendo, e ho detto nel nome di Gesù Cristo, ora pensaci tu. Io andai in ginocchio e incominciai a pregare per quella persona. E io più pregavo e lui più gridava. Di questa ragazza non si parla più, ma si parla dei padroni di questa ragazza. E oggi noi sappiamo che si possono fare molti soldi. Persone che usano la magia, sedute spiritiche, talismani, e a tal punto che si usa anche la religione solo per fare soldi. E sono tutte cose che provengono dal male, dal maligno, da Satana. Ma adesso era la fine, non c'erano più soldi, non entrava più denaro attraverso questo spirito di divinazione. E noi leggiamo dal versetto 19, dice: i suoi padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità. Volevano vendicarsi. E presentateli ai pretori, dissero: questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare. Ma in verità loro avevano un altro scopo, perché la fonte del loro guadagno è stato distrutto e volevano vendicarsi. E il versetto 24 dice: ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. E qui ho voluto un po' riflettere, specialmente su questo versetto, e misero dei ceppi ai loro piedi. E io mi sono chiesto, ma oramai loro sono carcerati? Sono chiusi, perché mettere dei ceppi ai loro piedi? Perché? Cosa significa? Certamente la parte più interna del carcere o la cella più interna. Nelle carceri antiche c'erano le celle per i delitti comuni. I carcerati rimanevano lì fin quando poi non avevano scontato la loro pena. Poi c'era un cortile e in fondo a questo cortile c'erano delle celle chiamate segrete oppure delle celle interne. E queste celle interne erano spaventose. Erano certamente per certi crimini pesanti come l'assassinio e altre vari delitti. E in questi luoghi non c'era né finestra, vale a dire non c'era né luce, e c'era una puzza tremenda. Potete anche voi fare magari l'esperienza se conosciamo quegli scantinati molto giù, dove addirittura non c'è nessuna circolazione d'aria, basta che tu scendi giù e senti una puzza veramente, non sono dei bei posti, e tu al più presto vuoi lasciare questi luoghi. E c'era solamente un cambio di aria e veniva ogni tanto la luce quando solamente veniva portata dell'acqua o qualcosa da mangiare. Lì solo si vedeva un po' di luce e un po' di circolazione d'aria, altrimenti si era lì sotto completamente al buio e senza nessun cambiamento d'aria. E lì sono stati messi Paolo e Sila come degli assassini, come dei delinquenti veramente di quei proprio che avessero chissà cosa fatto. E in verità, perché furono messi lì sotto? Cosa avevano fatto di male? Stavano semplicemente, cosa facendo? Predicare la parola di Dio. E gli toglieva il guadagno agli altri. Questo al nemico non piacque e il nemico li ha voluti proprio mettere nella parte più bassa, proprio di eliminarli come dei criminali. Loro avevano niente altro che predicato la parola di Dio che portava la salvezza delle anime, cosa che al nemico non piace per niente. E il diavolo vuole fermare sia la preghiera, perché sono convinto che loro andavano a pregare per le anime affinché Dio aprisse delle porte. E al nemico non piacque questo. Miei cari, al nemico non piace quando delle persone pregano e in base alla preghiera veniamo toccati e motivati di predicare la parola di Dio. E vorrei mostrarvi un video, miei cari, mi è stato mandato da una sorella. Io credo che non posso mostrarlo tutto quanto perché è troppo pesante. Di una persecuzione dei nostri fratelli, una coppia, marito, moglie, figli, in Nigeria, loro stavano predicando la parola di Dio. E guardate un po' cosa fanno. Lo mostro affinché noi ci rendiamo conto. Quando magari anche la sorella Tamara dice preghiamo per i nostri fratelli perseguitati, perché credo che ci dimentichiamo di pregare cosa loro subiscono in tutto il mondo. Noi siamo qui, abbiamo questa grandissima libertà di riunirci sia nella preghiera e sia di evangelizzare e sia di andare in piazza ad avere quella libertà e dire io credo a Cristo Gesù e voi potete solamente salvarvi se credete in Cristo Gesù. Questi uomini lo hanno fatto e guardate cosa è successo. Non ne vale la pena continuare perché è troppo brutale. Quel fratello stava lì e veniva incendiato completamente. Cosa significano questi ceppi? Io credo che questi ceppi o questo ceppo abbiano un significato spirituale. Quante volte noi cristiani ci sentiamo affogati, senza aria, senza luce, ci sentiamo come se nessuno si occupa di noi e ci sentiamo come messi dentro nelle parti più profonde. E magari pensando a questi fratelli, come loro si saranno sentiti. Noi leggiamo queste storie e minimamente ci possiamo immaginare cosa significa. Paolo e Sila sono stati battuti, messi in carcere. E nonostante ciò, loro cantavano e pregavano. Quel fratello alla fine alza le mani e si rimette completamente nelle mani di Dio. Cosa sono questi ceppi? Sono arnesi di legno usati un tempo per serrare i polsi e le caviglie dei prigionieri. Quando si parla di ceppi possiamo capire che loro erano messi seduti sopra un pezzo di legno fatto a due pezzi dove c'erano i buchi per far passare i piedi. Poi chiudevano le due parti sopra le caviglie, incatenavano la persona bene stretta per non farla camminare. Poi c'erano altri due legni che venivano messi alle braccia e per mezzo delle catene la persona veniva legata affinché non poteva più muovere le braccia. Ma non finiva lì, perché nel legno delle braccia c'era un buco in mezzo e lì dovevano mettere anche la testa. Io ho portato anche due foto, giusto per renderci più l'idea e vedere. Sì, certamente qui il legno è abbastanza largo, però spesso erano fatti molto più stretti, dove veramente veniva anche a mancare l'aria. Ora nel caso qui di Paolo e Sila, avevano solamente, diciamo, messo i ceppi ai piedi, però ci sono altri episodi dove veniva messo il legno sia ai piedi che alle mani e al collo. Quindi avevano le gambe imprigionate, le mani imprigionate e la testa imprigionata. Era una punizione terribile. Le gambe si addormentavano, le braccia si addormentavano. Era tanto dura la parte del collo dentro quel legno che il sangue incominciava a non circolare più bene e questo cominciava a produrre anche dei svenimenti, mal di testa e a volte usciva anche del sangue dal naso. E le orecchie incominciavano anche a fischiare e a volte appunto veniva anche a mancare l'aria. E questo racconto ha un significato spirituale per noi. Una persona che ha i piedi nel ceppo non può camminare. Una persona che ha le mani nel ceppo non può agire. E una persona che ha la testa nel ceppo non può pensare. E il diavolo vuole fare esattamente la stessa cosa con te e con me. Ci vuole mettere ai ceppi, nel senso spirituale. Non vuole che camminiamo per annunciare il messaggio di Dio. A tal punto, che i cristiani vengono perseguitati. In Romani 10, versetto 14 e 15, leggiamo: ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunceranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. E nel caso degli apostoli sono stati legati i piedi, ed altri, in altri casi, sono stati legati sia le mani anche e il collo. Leggiamo in Atti 21, versetto 33, dice: allora il tribuno si avvicinò, prese Paolo e ordinò che fosse legato con due catene. Poi domandò chi fosse e che cosa avesse fatto. E noi abbiamo tanti di quegli episodi. Un Geremia, anche nell'Antico Testamento, fu calato in una cisterna. Noi vediamo spesso dei fratelli, dei personaggi biblici che apparentemente vengono eliminati per non spargere la parola di Dio. E miei cari, io mi domando, noi abbiamo una tale libertà ancora in questo paese? E mi domando se veramente il nostro cuore è diventato veramente freddo, che le persone ci stanno vicino, vediamo che senza la parola di Dio vanno in perdizione e noi diventiamo insensibili. Cosa stava facendo Paolo? Perché era messo in catene, stava predicando la parola di Dio. Il diavolo cerca di fermarci per non dare avanti l'Evangelo della salvezza. Non possiamo eseguire l'opera di Dio perché siamo imprigionati. E sapete, questa prigione, questi ceppi, possono avere tanti di quei significati. Il nemico può metterti il ceppo quando ti fa credere, ma io non so parlare bene, come magari il fratello che riesce ad annunciare la parola di Dio meglio di me, allora è meglio starmi zitto. Oppure, cosa penseranno di me che credo nella parola di Dio? Quante volte magari sul posto di lavoro preferiamo stare zitti, per stare tranquilli, perché nel momento che tu inizi ad annunciare la parola di Dio avrai problemi. E allora perché evitare questi problemi? Non è meglio evitarli e starti zitto? Vedi? Lì il nemico ti ha messo cosa? Un ceppo. Al collo, alle mani, ai piedi. Oppure viene un altro pensiero e che gli parlo a fare a quella persona? Tanto non serve a niente. Tanto a come è, quando mai potrà credere? E il nemico ti sta mettendo il ceppo. Il mio amico, che lui si è convertito prima di me, non voleva parlarmi del Signore. Sapete perché? Perché lui pensava, tanto a Giuliano non serve parlare. O magari un altro ceppo. Vorrei tanto, però non ho tempo. Troppi impegni. E il nemico è troppo bravo. È un esperto a impegnarci, miei cari, è un esperto. E lui trova anche a farti credere, non ho tempo e posso anche giustificarlo. Però, miei cari, il fatto è che anime vanno alla perdizione e un giorno noi staremo davanti al Signore e io non posso dire, Signore, ma io non potevo avere tempo. Oppure magari un altro ceppo, la mia testa è così piena di pensieri e preoccupazioni che non posso dedicarmi ad altro. La mia mente non è libera. Il nemico ti mette il ceppo a non poter più pensare nelle cose del Signore. E lui ci riesce bene, credetemi, perché ha una grandissima esperienza. È il suo lavoro. Il diavolo vuole così occupare la tua testa con tante cose, con doveri, passatempi, affinché non pensi più a Dio e a coloro che vanno nella perdizione. Nel ceppo il diavolo tenta di fermarci e lui vuole fermare tre tipi di cristiani. Uno può avere i piedi legati, allora non può andare. Uno può avere le mani legate, non può operare. Uno può avere la testa legata, non può più pensare all'opera di Dio. Può esserci un tipo di credente che ha sia la testa, le mani e i piedi legati al ceppo ed essere totalmente legato e diventa un fuoriuso per Dio. Il nemico ci aveva tentato con Paolo e Sila. Aveva messo dei ceppi nella profondità della cella interna, ma anche lì il nemico non ha potuto fermarli. E se noi non impariamo, miei cari, per essere liberati da questi ceppi, da questo ceppo, sia le mani che la testa e i piedi, se noi non impariamo ad andare in preghiera, il nemico ci mette dei ceppi e noi non ce ne accorgiamo, non ci rendiamo conto. L'unica maniera per essere liberati è andare in preghiera, accompagnate da ringraziamenti e lode a Dio. E vorrei metterti talmente a cuore che iniziamo a pregare. A casa di Maria ancora c'è posto per la preghiera. Non permettere che il nemico continua a tenerti legato. Perché Paolo e Sila sono stati liberati da questi ceppi attraverso la preghiera, la lode e il ringraziamento. E altra liberazione non ce n'è. Allora incomincio a chiedere, Signore Gesù, mostrami dove il nemico mi ha messo dei ceppi. Liberami. Paolo e Sila erano lì, in questi ceppi, certamente non per colpa loro, ma bensì perché sono stati portati. Però a volte noi ce li facciamo mettere dal nemico perché glielo permettiamo e continuiamo a vivere, sapete dove? In quel buco, senza aria, senza luce, senza nessuna guida del Signore, incarcerati, e rimaniamo là, senza muoverci. E continuiamo la nostra vita, ma siamo fuori uso per il Signore. E qui, miei cari, non perché si devono riempire queste sedie, ma c'è abbastanza posto per altre anime che possono essere salvate e strappate dall'inferno. Cosa fanno Paolo e Sila? Loro avrebbero tanti di quei motivi di dire: Signore, però non è giusto. Noi stiamo predicando la parola di Dio. Siamo stati battuti. Abbiamo fatto un'opera buona. Abbiamo liberato questa ragazza che era posseduta da questo spirito di indovino. E tu permetti che ci succede questo? Forse avranno in qualche modo Paolo e Sila discusso di questo. Perché è molto interessante, dice che a mezzanotte loro incominciarono a pregare e a lodare il Signore. Di ore ne sono passate. Ora non lo so cosa loro avranno fatto, avranno pensato, avranno avuto i loro dubbi. Però una cosa è certa, miei cari, che loro hanno capito. Lode e gloria sia a Dio. Noi apparteniamo al Signore e il Signore ha diritto di fare di noi quello che gli pare e piace, perché non sono più mio ma appartengo a Cristo. E io voglio servire l'Iddio Onnipotente, l'Altissimo, sono figlio dell'Altissimo. E qui non vediamo niente in qualche modo che loro si lamentano. Loro fanno l'unica cosa giusta per essere liberati da questi ceppi, pregare e lodare il Signore. E lì si manifestò tutta la potenza di Dio. Il diavolo può arrivare a limitarci fisicamente, è vero. Può metterci a tappeto fisicamente, che fisicamente non serviamo più a niente. Però una cosa vi dico, fratelli e sorelle, il nemico non può impedirci di pregare di lodare e di glorificare e di ringraziare il Signore. Non lo può fare, non ci riesce. E questo dipende da noi, perché possiamo essere presi così fortemente da tanti pensieri, da tante cose che veramente ci stanno perseguitando, che non ci lasciano tregua. E io potrei farvi una lista di cose che veramente mi potrebbero così tanto riempire la testa, e a volte non vi fate ingannare dall'apparenza. Magari a volte possiamo sembrare molto spirituali, molto magari vicino a Dio, però noi non sappiamo quello che sta passando il fratello e la sorella nella propria vita. E magari umanamente parlando avremmo motivo di dire: Signore, liberami. Però il Signore lo permette, perché Lui vuole glorificarsi. E sapete come vuole il Signore glorificarsi? Affinché noi impariamo a pregare, a ringraziare e a lodare nel Signore. E sapete perché? Perché proprio in questo si manifesta la potenza di Dio. Noi leggiamo nel versetto 26: ad un tratto vi fu un gran terremoto. Ad un tratto. Cioè, non è che questi fratelli sapevano, prima o poi qui il Signore fa qualcosa di grande. Perché dice: ad un tratto, all'improvviso, la Chiesa pregava per Pietro. Dove stava Pietro? Incarcerato, lo volevano uccidere. Cosa fa la Chiesa? Prega per lui. E cosa succede? Anche un terremoto, le porte si aprono e Pietro può uscire liberamente. E qui vediamo similmente, dice: ad un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono, le catene di tutti si spezzarono. Il Signore vuole spezzare le tue e le mie catene, vuole rompere quei ceppi che ci tengono prigionieri, miei cari, ma dobbiamo andare in preghiera. E sapete un'altra cosa? Il versetto 25 dice: verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio, e poi? E i carcerati li ascoltavano. Sapete una cosa? Il nemico li voleva in quel posto, Dio pure. Il nemico faceva la sua parte di toglierli di mezzo. E il Signore li voleva in quel posto, affinché gli altri potessero sentire: ma come è possibile una cosa del genere? Questi prigionieri nella loro vita non hanno mai sperimentato che dei prigionieri, proprio in quel buco, senza luce, puzza, incominciassero a pregare, a lodare, a glorificare il Signore. Questo è fuori del normale, miei cari. Ed è proprio quello che le persone devono vedere nella nostra vita. Però dobbiamo essere autentici. E per essere autentici è solo possibile quando noi abbiamo una intimità di comunione con il Signore. Perché poi dal risultato della preghiera lo Spirito Santo opera dentro di noi. E le persone possono vedere questo cambio nella nostra vita. Che nonostante ciò ci chiederanno: ma tu come fai nonostante i tuoi problemi a poter ancora mantenerti fermo a questo Dio e magari vedere anche quella pace, quella gioia nel tuo cuore? Com'è possibile? E i prigionieri li ascoltavano. Noi non sappiamo quanti di questi prigionieri si sono convertiti, però di uno ne sappiamo: il carceriere si è convertito, perché lui disse: che cosa devo fare per essere salvo? Credi nel nome di Cristo Gesù, tu e la tua famiglia sarete salvati. Ma questo non è avvenuto da un momento all'altro, perché loro pregavano e il Signore ha portato un terremoto, ha aperto le porte, ha rotto i ceppi. E ora mi chiedo, miei cari, quanto tempo vogliamo ancora noi rimanere che il nemico ci tiene fermi in questi ceppi, in queste catene. Magari abbiamo ragione di avere la mente così occupata che ci manca la pace, quella gioia che questo mondo e le preoccupazioni, le ansie e i problemi ci possono togliere. Però il nemico non ci può togliere la pace, la gioia, la preghiera, il ringraziamento e la lode, perché lì il Signore manifesta tutta la sua potenza. Miei cari, com'è possibile che questi fratelli erano lì e venivano massacrati? Da dove hanno preso questa forza, miei cari? Da dove? Io mi chiedo, da dove hanno preso questa forza di morire per il Signore? Di morire per il Signore. E io mi chiedo, miei cari, se dovesse arrivare una persecuzione qui in Germania, fino a che punto siamo pronti a lasciare la nostra vita per Gesù? Sapete quando è solo possibile lasciare la nostra vita per Gesù? Se noi conduciamo una vita con Gesù, in preghiera, in lode e in ringraziamento. Che il Signore ci benedisce.